Grazie Luca. Beh, innanzitutto buongiorno in una modalità che ricorda tanto la modalità delle classi negli ultimi mesi. E non è stata una modalità facile per nessuno, anche laddove sia riuscita. Non è stata una modalità facile perché l'insegnamento o comunque il rapporto educativo è un rapporto di corpi, è inutile. E i corpi sono immediatamente in campo a scuola, già dall'asilo. Come si fa a insegnare a un bambino di prima elementare a scrivere senza essere lì col suo corpo? Come si fa, a consolarlo? Quando non riesce, dobbiamo consolarli a distanza. Quello che sta avvenendo è questo. Un amico insegnante disperato in chat mi scrive: ma quando Maria si mette a piangere e io non la posso abbracciare, che cosa faccio? Uso un oggetto transizionale, ma l'oggetto transizionale se lo deve portare da casa, non può essere l'orsacchiotto che teniamo tutti insieme perché c'è il virus. C'è anche una parte dell'insegnamento in cui il corpo diventa teatro, potrei dire. Lo facciamo, usiamo la voce, usiamo il corpo, usiamo la mimica. E la stessa cosa fanno i ragazzi, usano la mimica. Lo vediamo quando perdono l'attenzione. La distanza inficia tutto questo. È successa una cosa settimana scorsa. Uno dei miei ragazzi, vi assicuro, uno di quelli che se lo trovate in giro al parchetto di sera, insomma, qualche dubbio ce l'avete su quello che fa la sera al parchetto, con gli occhi lucidi mi ha detto: no, io non ce la posso fare perché a distanza non è scuola e a distanza io vengo bocciato. Io vengo bocciato, sono stato bocciato a distanza, non ce la faccio, non ci sono, non è cosa. Parto da una storia vera, quella che mi è successa la scorsa settimana, perché poi sono le storie vere quelle che sono in discussione. Certo, il virus ha svelato tutti i difetti della scuola, che sono lunghi, che sono antichi, le debolezze. Le incurie, le contraddizioni, la mancanza di denaro, di finanziamento, ha svelato le difficoltà di noi adulti, insegnanti, genitori, perché o la scuola è tutti insieme, famiglie e genitori, o i ragazzi, o la scuola non è. Tutte queste fragilità e insieme il grande problema, il grosso problema della scommessa sul futuro. Non si può retrocedere sulla scuola perché retrocedere sulla scuola vuol dire mancare la promessa sul futuro. E la promessa è uno degli argomenti che il professore nel libro che abbiamo scelto pone. Pone il tema della promessa come una delle dimensioni dell'educazione. Partirei da questo discorso, perché una promessa è un mandarsi oltre, mandarsi avanti ed è una promessa che mi permetto di dire, lo metto tra parentesi e poi riprendo, è anche economica. Non possiamo togliere la scuola, li stiamo già indebitando per tutto il prossimo futuro. Se gli togliamo anche la scuola, ma chi siamo stati? Cosa siamo stati soprattutto? Gli lasciamo debiti senza lasciargli gli strumenti, non solo economici, ma di formazione della personalità. E quindi questa è la prima questione. Il libro che abbiamo scelto è Condividere la vita, legami, cura, educazione. Quindi non il solito discorso sull'istruzione, oserei dire. Poi nel seguito farò un paio di citazioni perché sono proprio belli. La scuola si nasconde spesso, dietro l'applicazione di protocolli. nel tentativo di predisporre il più possibile pratiche che diventano sostanzialmente pratiche burocratiche. Non tutti gli insegnanti, certo, ci sono anche insegnanti favolosi, ma a volte sembra che siano come delle testimonianze per dire, beh, qualche cosa funziona, ma è nell'insieme che tutto diventa farraginoso. Le famiglie sono diventate tante, sono diverse, sono frammentate, sono sradicate, confuse, sempre più spesso povere. Parentesi, uno dei motivi per cui in Gran Bretagna stanno tenendo le scuole aperte è che circa il 20% dei ragazzi mangia solo a scuola. In Gran Bretagna. In Gran Bretagna. Sono povere, non hanno gli strumenti, spesso, o sono confuse. Non che manchino alla funzione educativa, ma hanno una funzione educativa confusa. Gli insegnanti precarizzati, adesso siamo entrati poi nel doppio delirio del famoso concorsone, in cui bisognava andare a scuola a fare il concorso, lasciando i ragazzi a casa. Con gente che non ha potuto partecipare perché nel frattempo si è ammalata, ma la precarizzazione significa non puntare fino in fondo su un progetto di vita, compreso un progetto di insegnamento. Hanno una perdita di ruolo sociale, inevitabilmente. Molto spesso sono arresi. A volte non credono più in quello che fanno, se mai l'hanno creduto. E i ragazzi sono sempre più fragili. Stanno perdendo pezzi troppo importanti della loro vita in questo momento. E al di là di quelle che sono le condanne dolorose, che si sente da parte degli adulti, ah, ma sono in giro senza mascherina. Sì, ma quello è bisogno di vita. E se non ce l'hanno loro, chi lo deve avere? Non è nient'altro che bisogno, desiderio di vita. Non è mancanza di educazione, sono stati fin troppo bravi. Sono stati fin troppo bravi. Sono stati da marzo fino a maggio chiusi. Chiusi. Senza rapporti, senza corpi. E questo è dolorosissimo. Allora, proprio partendo da uno dei punti del manifesto di cui si parlava prima, voi avete giustamente scritto che la scuola è presenza fisica e la scuola è incontro, che la DAD non è vera scuola e che l'isolamento e la distanza sono una condizione pericolosa. Partirei da qui. Cioè dall'emergente e poi farei un percorso all'indietro, ma insieme in avanti, su cosa sono la cura, i legami e cosa sono i legami e cos'è l'educazione. Prego, professore.